Secondo Corinzi, capitolo 3, versetti. Secondo Corinzi, ho detto secondo Corinzi. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetti 17 e 18. E dice così: il Signore è lo Spirito. Come ti chiami tu?
Santa.
Tanto benvenuta, Santa. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Dice qua che dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. Ok? Ora, anticamente lo Spirito del Signore abitava nei luoghi. Ma noi sappiamo, nell'Antico Testamento, il luogo dove dimorava la presenza di Dio era il tabernacolo, no? Il luogo santissimo in maniera particolare. Ora, qua, proprio in Secondo Corinzi, in Primo Corinzi, in Secondo Corinzi, dice, Paolo rivela una cosa straordinaria. Dice: voi siete il tempio dello Spirito Santo. Voi siete il tempio di Dio, e lo Spirito Santo abita in voi. Ora, qua, quando Paolo dice, leggendo poi tutto il capitolo, si vede, lui fa la differenza tra quello che si viveva nell'antico patto con Mosè e quello che oggi si vive con Cristo nella Chiesa. Lui scrive proprio questo, che noi siamo diventati il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi, e che dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. Lo Spirito Santo non abita in luoghi, no? Dice la Bibbia, addirittura in alcuni passi dice: Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo. Ma Dio ha deciso di venire ad abitare dentro il nostro cuore. Ci rendiamo conto che Dio, il creatore del cielo e della terra, abita dentro di noi? E il nostro problema più grande è che noi non realizziamo molto spesso questa verità nelle nostre vite. A volte, quando noi chiediamo a Dio di intervenire, noi chiediamo che Dio intervenga facendo qualcosa dal di fuori. Se abbiamo problemi di salute, se abbiamo problemi a casa, abbiamo problemi economici, abbiamo problemi di qualunque genere, quando noi chiediamo l'intervento di Dio, è come se noi ci aspettiamo che Dio venga nella nostra casa, da queste cose, e poi se ne va, no? Ma la Bibbia invece ci insegna una cosa straordinaria, che la presenza di Dio abita dentro di noi, e che le risposte non vengono da fuori, ma vengono da dentro. Le risposte non vengono da fuori, le risposte vengono da dentro, perché lo Spirito Santo abita dentro di noi. E quando lui stende la sua mano per intervenire, non lo fa da fuori, lo fa da dentro. Ed ecco perché è importante, stasera parleremo della fede. Lui ha bisogno, Dio, lo dico chiaramente tra virgolette, se non c'è la nostra fede, Dio non opera, Dio non opera. Noi leggeremo qualcosa anche da Marco al capitolo 6, dove la Bibbia dice che Gesù non poté fare a Nazareth, ad esempio, tante opere potenti. Perché? Perché si meravigliava della loro incredulità. Lì dove c'è fede, Dio opera. Alla preghiera, riunioni del genere, in casa, ovunque, ci servono semplicemente per una cosa, per un motivo: comprendere l'opera di Dio nella nostra vita. Comprendere che tutto è stato compiuto sulla croce 2000 anni fa, e che attraverso la nostra fede noi permettiamo a Dio di lavorare, di agire. Attraverso la preghiera, l'intercessione, attraverso la nostra fede, Dio fa miracoli. Dio non ha mai smesso di operare miracoli, Dio continua a farli, grazie a Dio. E quindi noi molto spesso non dico ci allontaniamo, ma ci addormentiamo, no? Ci scoraggiamo, chiaramente.
Ah, vediamo, andiamo.
Oh! Intanto
Saluta!
salutiamo.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Ciao, Nicola.
Se ne stai andando, rimani con noi.
Ciao, bella.
Era tanto quando veniva nelle tende. Come parlava? Ricordi?
In chiesa aveva il
mio
E quindi stavamo parlando del fatto che quando noi ci rendiamo conto della presenza di Dio nelle nostre vite, noi permettiamo a Dio di lavorare in maniera straordinaria. Quando noi pensiamo che Dio sia lontano, che Dio sia distante, o che addirittura Dio debba essere convinto dalle nostre preghiere, noi non ci rendiamo conto della potenza e della libertà che Dio ha messo dentro di noi e che Lui aspetta che noi agiamo in fede per compiere cose straordinarie nella nostra vita, ovunque noi abbiamo delle difficoltà. È vero, ci sono cose che noi non riusciamo a cambiare. Io non riesco a cambiare le persone, ok? Però le situazioni della mia vita sì, io posso chiedere a Dio di intervenire e posso vedere Dio realmente all'opera in maniera straordinaria. Possiamo vedere miracoli, possiamo vedere guarigioni, Dio intervenire con favori divini, con provvidenza, con miracoli di protezione. Dio continua a fare miracoli oggi. Paolo dice una cosa bellissima: dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E Paolo ci insegna che lo Spirito del Signore abita dentro di noi e quindi dentro di noi c'è la libertà. Ah no? Noi siamo liberi da ogni paura.
Chiamata da amore.
Amore.
Perché mi chiama quando fa questa
riunione? Rispondi. Ciao Nicolas.
Ciao.
Non so,
mi dica la roba, la mia non
c'è la mia, non è. E vabbè, non
so, mi dice, ma chi di pollo, non lo so. È tutto registrato?
Magari un metto di pollo registrato. Non lo so, che lo dici tu, dai.
A fare diretta, chissà se dà una cazzo di
scherzando, ve lo taglio, non ti preoccupare, dai. Uvetto di pollo. Dai, lo sto registrando, non ti preoccupare.
Dai, scegli.
Allora, dice qua una cosa bellissima, che è dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. Allora, noi possiamo veramente essere, vivere liberi. Liberi da cosa?
Da tutte le paure, da tutto.
In maniera particolare liberi dalle paure, dalla paura dell'uomo, dalla paura di quello che gli altri possono dire, di quello che gli altri possono pensare, dalla paura di quello che mi può succedere, dalla paura di un fallimento, dalla paura della mancanza di lavoro, dalla paura delle difficoltà economiche, delle situazioni familiari. Dio interviene nella nostra vita. Alleluia, a voi
aspettano.
Ciao.
Anche Pablo. Non possiamo dire, dice non c'era manco un cane. Non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire. Che c'è
un cane? Io si sente correre da casa.
E quindi dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. Una delle cose importanti è che noi dobbiamo realizzare chi abita e chi vive dentro di noi. Liberi dalla paura, liberi dall'angoscia, liberi dalla depressione, liberi dalle preoccupazioni, liberi dall'ansietà, liberi da ogni forma di ansia. E questo è soltanto il Signore che può farlo nella nostra vita. E qua dice al versetto 18 una cosa bellissima, dice: noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine. Ora
non capisco questa cosa di guardare Gesù, di vedere l'immagine di Gesù, come si fa a vederla?
È molto semplice, molto semplice. La Bibbia dice che Gesù ha detto in maniera particolare che la gloria di Dio è stata messa dentro di noi. Vi ricordate? Gesù un giorno ha pregato, in Giovanni 17, nella preghiera sacerdotale, ha detto, dice, io do loro la gloria che tu hai dato a me. Ok? Io do loro la gloria che tu hai dato a me. La gloria di Dio è stata messa dentro le nostre vite. Quindi noi possiamo contemplare Dio perché Lui è venuto ad abitare dentro di noi. Quindi nel nostro rapporto di preghiera, nel nostro tempo di preghiera, nella nostra meditazione, quando noi leggiamo, quando noi preghiamo, noi possiamo chiedere a Dio di aprire i nostri occhi e di farci vedere realmente quello che Lui ha messo nelle nostre vite. Io mi ricordo una volta stavo pregando, stavo chiedendo a Dio, eravamo durante una serata, c'erano tante persone durante un concerto, e chiedevo a Dio: Signore, fammi vedere, facci vedere la tua gloria. Stavamo cantando, eravamo già disperati, piangendo: Signore, facci vedere la tua gloria. E il Signore, mi ricordo che mi parlò e mi rispose in quel giorno, e da lì là c'è stato un cambiamento radicale sotto questo aspetto. Il Signore mi disse: la tua vita non cambierà se vedrai la mia gloria, no. La tua vita cambia se tu vedi come io ti vedo.
Che bella questa parola.
Se tu riesci a vederti come io ti vedo, la tua vita cambia, perché la mia gloria è dentro di te. Non è fuori di te, la mia gloria è dentro di te. E se tu riesci a vedere te stesso come io ti vedo, la tua vita cambia. Vedete, noi pensiamo, quando parliamo della gloria di Dio, erroneamente, noi pensiamo e diciamo a Dio: Signore, manifesta la tua gloria, facci vedere. Perché? Cosa intendiamo noi? Fai sto miracolo, fai questa situazione. Quello che noi chiediamo a Dio, in realtà, in maniera sbagliata, è: intervieni in questa situazione. Ok? Mentre la Bibbia ci insegna una cosa molto bella, che la gloria di Dio ci cambia. Tutti vogliono vedere Dio operare, ma non tutti vogliono essere cambiati da Dio, trasformati da Dio. Questo non fa di noi delle persone perfette, chiaramente, perché noi sbagliamo, cadiamo, siamo fatti di carne, chiaramente. Però la gloria di Dio in noi ci cambia, ci trasforma sempre di più alla sua immagine. E questo è quando noi comprendiamo quello che lui ha fatto in noi. Ora stasera proprio parleremo di questo in maniera particolare, parlando della fede e della benedizione di Dio per la nostra vita, della speranza di Dio nella nostra vita. Quando noi contempliamo la gloria di Dio, no? La gloria di Dio. E la gloria di Dio che cos'è se non quello che Cristo ha fatto per noi e quello che lui ha messo dentro di noi? Dio ha messo dentro di noi la sua presenza, Dio ha messo dentro di noi il suo amore, Dio ha messo dentro di noi la sua potenza, Dio ha messo dentro di noi la sua autorità, Dio ha messo dentro di noi la sua unzione, Dio ha messo dentro di noi la sua pace, Dio ha messo dentro di noi la sua gioia, Dio ha messo di noi, in pratica, il regno di Dio è stato messo dentro di noi. Gesù ha detto: il regno di Dio non è fuori, è dentro. Allora, contemplare non è semplicemente pregare. Contemplare significa realizzare quello che Dio ha fatto dentro di te. Chi sei in Cristo? Capito? Qual è la tua identità in Cristo? Il fatto che tu sei una figlia di Dio, il fatto che tu sei, hai questa identità nella tua vita, il fatto che Dio ti ha dato un'eredità, dice la Bibbia, non siete più servi, siete figli. Se siete figli, siete anche eredi di Dio. E questa espressione è talmente potente, sapete che significa? Dice: non solo siamo figli, quindi lui ci ha dato un'eredità, non ci ha dato un'identità, dice, ma siete anche eredi, quindi Dio ha messo tutta la sua eredità a tua disposizione. E non solo, non si ferma qui, dice, non solo siete eredi di Dio e siete coeredi con Cristo. Significa una cosa potentissima, che tra te e Cristo, nella presenza del Padre, non c'è alcuna differenza. Cioè, il Padre tratta te con la stessa importanza come tratta Gesù suo figlio. Dio tratta Antonio come tratta Gesù. Antonio è talmente importante per Dio che lo ha elevato alla stessa statura di Cristo. Eredi di Dio e coeredi. Ecco perché la Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, non sotto, non sopra, ma con Cristo. Cioè, noi abbiamo la stessa importanza. Guardate Giovanni capitolo 17, il versetto 23, guardate Gesù cosa rivela. Questa è scioccante. Io quando ho scoperto questa verità, veramente questo ti cambia, questo ti trasforma. Perché? Giovanni 17, 23. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che
li hai amati
come? Che li hai amati come hai amato te, come hai amato me. Cioè, santa è amata da Dio nello stesso modo in cui il padre ama Gesù suo figlio. Santa Mattia poteva dire queste cose. Come si chiama? Saverio? Saverio. Cioè Dio ti ama nello stesso modo come ama Gesù. Ora, giustamente, magari noi questo ci fa piacere, però da un lato ci può anche fare un po' innervosire, come per dire, ah, sì, vabbè, però se mi ama picchi mi vanno tutto cose stotte. No? È giusto pensare una cosa del genere in realtà, è giusto, perché in realtà il problema fondamentale non è che Dio non ci ama, ma che noi non realizziamo il suo amore. Quando noi non realizziamo l'amore di Dio nella nostra vita, e come possiamo realizzarlo? Non facendoci i fatti nostri, semplicemente. Cioè, tu puoi essere la persona più ricca del mondo, avere un conto in banca incredibile e non saperlo. E il problema fondamentale è che tu devi sapere quello che hai. E quando la Bibbia parla di contemplare a viso scoperto la gloria del Signore, significa, quando parla di viso scoperto, fa un riferimento, come in tutto il capitolo, quando Paolo parla del fatto che nell'antico patto per la gloria di Dio Mosè si è dovuto coprire il viso. Perché? Perché le persone non riuscivano a guardare la gloria nella faccia di Mosè. Oggi Paolo dice non c'è più questo, il velo è stato rimosso. La gloria di Dio è dentro di te e noi tutti possiamo guardarci gli uni gli altri e contemplare la gloria di Dio senza più paura, senza più vergogna, senza più ansia, senza più preoccupazione. E mentre noi lo facciamo, la nostra vita cambia. La nostra vita cambia. Allora, tutti quanti noi desideriamo che Dio intervenga o che faccia miracoli, ma non tutti desideriamo che la nostra vita cambia, perché in realtà tutti noi vorremmo rimanere uguali e tanto, oh Signore, fallo sto miracolo, fallo. È tipo supermercato, passiamo a casa, scisciamo supermercato, dai, oggi fammi 4 miracoli. Ma Dio desidera, è più, Dio è interessato a noi più che a lavorare per noi. E quindi riunioni come queste servirebbero semplicemente, servono non solo per comprendere determinate cose importanti, ma perché la nostra vita possa migliorare e possa cambiare. E c'è prima di cantare, voglio farvi vedere questo, sempre in 2 Corinzi 3, versetto 18, dice una cosa bellissima, quello che abbiamo letto prima. Non è caso. Ah, amen, amen. Versetto 18. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria.
In gloria.
Che significa? Questo ha un significato straordinario, questa espressione. Di gloria in gloria. È qualcosa di meraviglioso, perché la trasformazione non viene da fuori, ma viene da dentro. Ora, la Bibbia dice che la gloria di Dio, l'immagine di Dio, è stata già messa dentro di noi. E la Bibbia dice che veniamo trasformati di gloria in gloria. La trasformazione non è qualcosa che viene da fuori, è qualcosa che da dentro spinge e si fa spazio dentro di noi. Dentro la gloria c'è un'altra gloria che si sta per manifestare, di gloria in gloria, non è di gloria su gloria, di gloria in gloria, è qualcosa che va sempre da dentro e che si fa spazio dentro di noi. E questo è qualcosa di straordinario. Vedete, il lavoro come Dio, il modo come Dio opera. Voglio raccontarvi questo perché è un'espressione, è una testimonianza bellissima. Non so quanti di voi hanno mai ascoltato la testimonianza di come Michelangelo scolpiva, faceva le sue opere d'arte. Una volta, ai tempi medioevo, quando un po' più avanti del medioevo, quando c'erano questi scultori straordinari, portarono questo blocco di marmo enorme a Firenze. E tutti gli scultori, tutti gli artisti di quel tempo passavano, vedevano questo blocco di marmo che era gigantesco e nessuno gli metteva testa, nessuno lo considerava, diciamo tutti che cosa si può fare, uno è enorme, è mastodontico, non ha delle qualità particolari. Un giorno passò e rimase lì fermo per più di 60 anni questo blocco di marmo, Un giorno passò Michelangelo, lo vide e comandò che... Angelo, Michelangelo passò e disse, ordinò che questo blocco di marmo fosse portato nel suo studio. E tu dici, ma che ci devi fare questo blocco di marmo? È enorme, è gigantesco, non ne vale la pena. E ho detto, portatelo nel mio studio. Dopo un paio di anni uscì fuori una delle opere d'arte più incredibili che siano mai state fatte nella storia dell'umanità. Tirò fuori da quel blocco di marmo enorme il David, no? Quello che viene oggi definito, chiamato il David di Michelangelo, che è una delle opere d'arte, rappresenta proprio la figura di Davide che va contro Golia. E quando tutti videro questa statua, questa scultura fatta in maniera impressionante, tutti chiesero a Michelangelo, ma come hai fatto a tirare fuori, come hai fatto a scolpire qualcosa del genere? E lui mi disse, molto semplice, quando io ho visto quel blocco di marmo, io ho già visto dentro il blocco di marmo la scultura e io non ho scolpito la pietra, io ho semplicemente levato ciò che era superfluo.
Questo è bellissimo.
Questo ci è una rivelazione bellissima di come lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Noi pensiamo sempre che quando Dio opera aggiunge qualcosa nella nostra vita, invece è esattamente il contrario. Lui sta levando dalla tua vita tutto ciò che offusca l'immagine di Cristo e che copre l'immagine che è già dentro di te. Non si deve formare, è già dentro di te. E l'opera dello Spirito Santo non fa altro che spingere da dentro e levare. Lui non mette fede, lui leva la paura. Lui non mette la fede, lui butta fuori l'ansia. Perché l'ansia è in realtà, come si dice, un clandestino dentro di te. Comprendi? La paura è clandestina dentro di te, non dovrebbe starci. La paura, l'ansietà, l'angoscia, la mancanza di coraggio, tutte queste cose dentro di noi non devono stare. Allora lo Spirito Santo cosa fa? Lo Spirito Santo butta fuori la rabbia. Non ti dà la pace, la pace è già dentro di te, perché Cristo, il principe della pace, abita dentro di te. E lo Spirito Santo non fa altro che prendere qualcosa e tirarla fuori. E lui elimina dalla tua vita tutto ciò che in realtà sta offuscando la vera immagine di Cristo, che già è dentro di te, non deve essere formata. Amen.
Amen.
Alleluia. In virtù di questo, ora cantiamo.
Che bello sono il cilindro,
cioè, ma annulliamo, ci va a dire, ma togli tutto quello che non viene da te.
Lo Spirito Santo, essere trasformati di gloria in gloria, significa esattamente questo. Dio non mette qualcosa di nuovo dentro di te, lui toglie ciò che non va, perché tutto ciò che è Cristo in te è già dentro di te. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
Invece dico, dammi la tua pace.
Perché sapete, questo è un cambiamento radicale di pensiero ed è molto importante, perché quando noi preghiamo in maniera sbagliata, noi aspettiamo. Dio non deve darci la pace. Dio deve levare la pace.
Dammi la tua pace oggi. Mi alzo che c'è molta pace.
Capito? La pace è già dentro di te. L'amore. L'amore è già dentro di te. Comprendi?
Siamo a casa.
Alziamoci, dai, oppure state seduti, non so, fate come desiderate.
Fate come a casa vostra. Va bene, domani. Sono qua a casa, c'è il medico, guarda, siamo tutti noi qua, ma vieni. Vabbè, mi passa quando mi scicciò.
Thank you.
Dai, dichiara cavolo questa sera tu farai.
Tu farai la via dove via non c'è.
Ti chiedo.
Tu farai la via.
La farai per me.
La farai per me.
Sì, Padre,
ciò che tu hai promesso.
Tu lo farai.
Alleluia, alleluia, oh, mi rialzerai,
quando lo hai percepito.
Sia la gloria,
all'onore del potere.
Buono.
Sì.
Io devo dire una parola.
Lo sapevo.
A me ho
notte,
aspetta, mi metto dalla video.
Perché? No! Che cazzo! Mentre la prima cosa che dire è che non riesco neanche a parlarti perché cioè sei troppo speciale perché mi viene tipo una cosa. La prima cosa che Dio mi ha detto di dirti che lui ti ama. E ogni volta che io ti guardo io vedo qualcosa di speciale e io so che non sono i miei occhi. Io ci sono dei momenti che non riesco neanche a guardarti perché vedo qualcosa per quanto riguarda tipo qualcosa di Dio in te così forte che a me mi emoziona. E Dio mi mostrava te come un angelo. E poi ti diceva che c'è qualcosa nel tuo cuore di così speciale che neanche non si può neanche immaginare. Dio non ha figli e figliastre, però ti posso dire la cosa che sentivo forte è che Dio è come se su di te a volte ti riguarda qualcosa di troppo forte. Antonio, veramente è bellissimo quello, l'amore che Dio ha per te. E tutte le volte che io ti vedo, in qualsiasi momento ti vedo, io mi emoziono perché riesco a vedere veramente. È come se in te vedo una parte di Dio così meravigliosa che mi emoziona.
Alleluia.
Sei speciale, Antonio, troppo.
Gloria a Dio.
Ogni volta che ti vedo mi sento male, veramente mi sento tipo emozionata.
Gloria a Dio. Qualcuno ha ricevuto qualcos'altro?
Una alla volta.
Volevo condividere con voi qualcosa, se non avete qualcosa di brevemente, sono le 7.
Le 8,
sono le 8.
No, vabbè, lo faccio.
Ah, questo è con l'orario di Londra ancora. Ma indietro, le 8. Ebrei capitolo 6, dal verso 9 in poi. Ebrei 6 dal verso 9 in poi, dice così: ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e che riguardano la salvezza. Siamo convinti di cose migliori. Quanti credono che Dio ha preparato cose migliori?
Amen.
Amen.
Può dirlo insieme a me? Il meglio deve ancora venire.
Il meglio deve ancora venire.
Ci sono cose migliori preparate per me.
Ci sono cose migliori preparate.
Dice qua, siamo convinti. Se tu non sei convinto, tu ti aspetterai sempre cose peggiori. E vedete qual è il nostro problema? Noi non veniamo incoraggiati nell'incredulità, noi dobbiamo essere incoraggiati nella fede. Perché l'incredulità è una cosa normale. Non abbiamo bisogno di essere incoraggiati nell'incredulità. Perché? Perché fa parte dell'uomo essere incredulo. Nelle cose di Dio, chiaramente sto parlando. Ebrei 6, versetto 9. Ma noi dobbiamo essere incoraggiati nelle cose, nella fede e nelle cose migliori che devono arrivare. Ad esempio, se arriva qualcosa di brutto, di negativo, noi diciamo molto spesso, vabbè, non lo aspettavo. Se arriva qualcosa di bello, noi ci sorprendiamo. Perché? Sapete perché? Perché noi non siamo abituati alla buona notizia. Noi siamo abituati alle cattive notizie. E il nostro cuore si è assuefatto, si è abituato alle cattive notizie. Ma il Vangelo è buona notizia, non è cattiva notizia. Non è possibile ascoltare ancora situazioni o non voglio entrare in una polemica che non ha alcun senso, ma a volte quello che ascoltiamo sono sempre come se Dio ti dà delle condizioni per essere benedetto, cioè Dio non può fare questo se tu prima non fai questo. Allora prima Dio vuole che tu faccia un passo, e poi quando noi vediamo la vita di Gesù noi ci rendiamo conto che non era così. La Bibbia dice una cosa bellissima, dice Gesù andava attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Uno dei segni che Dio era con Gesù era per il fatto che lui andava in giro e faceva del bene e liberava le persone. Allora lui non andava in giro prima di fare un miracolo, ci diceva, ma di che religione sei tu? Mi immaginate Gesù che prima di guarire qualcuno diceva, ma tu in quale comunità, chi è il tuo pastore? Ma dai la decima, com'è la situazione? Capito? Gesù non faceva mai domande. Addirittura lui guariva pure quelli che sapeva che lui, che lui sapeva che non sarebbero mai ritornati a ringraziarlo. Vi ricordate i 10 lebbrosi? No? Secondo voi Gesù sapeva che 9 non sarebbero mai ritornati? Sì. Perché li ha guariti? Perché Dio non può fare a meno di benedire. Io ho un versetto scioccante da farvi leggere. Scioccante. Dopo questo versetto io spero che voi comprendiate quale potenza c'è nella vostra preghiera. Guardate un attimo in Marco al capitolo 5. Io l'altro giorno no, non lo immaginereste mai quello che sto per dire, perché era scioccato pure per me. Marco 5
capito.
Marco 5
tutto.
No. Ricordate che quando Gesù arriva dal versetto 1, lui arriva all'altra riva dopo la tempesta e incontra l'indemoniato, vi ricordate? L'indemoniato gadareno, quello che aveva legione, tutti i demoni, no? Vi ricordate? Gesù ha messo il piede e questo dice che veniva legato con ceppi, catene, lui aveva spezzato catene, ceppi. Dice la Bibbia che lui arriva a Gesù, si prostra davanti a lui e dichiara la maestà di Gesù. I demoni si piegano davanti a Gesù. I demoni si piegano e si prostrano. E dice qua al versetto 5: continuamente notte e giorno fra i sepolcri e su per i monti andava gridando e picchiandosi con pietre.
Devi chiedere a mia mamma che sono qua.
Non da allontanare. Non da allontanare.
Il versetto 6. Ora quando vide Gesù da lontano, parla del demone e non dall'uomo, egli accorse e gli si prostrò davanti e dando un gran grido disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Perché Gesù gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Ora vi era là sul pendio del monte un grande branco di porci che pascolava. Guardate il versetto 12. Allora tutti i demoni lo
pregarono.
Tutti i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro. Voglio farvi rendere conto che i demoni pregavano Gesù e Gesù li ha esauditi.
Infatti questo sono pensato, perché Gesù li ha esauditi. Perché diavolo le porci.
Puoi tu pensare e credere che la tua preghiera vale molto più di quella dei demoni?
Come minimo.
E che il tuo valore davanti a lui è molto di più di qualche sporco demone. C'è potenza nella tua preghiera, c'è potenza nella tua supplica, c'è potenza quando tu invochi il nome di Gesù. I demoni si prostrano davanti al Signore Gesù e addirittura lo supplicano, lo pregano. Dice la Bibbia con insistenza. Noi non ci rendiamo conto di quanto la nostra preghiera sia nel cuore di Dio. Guardate cosa è successo in Marco al capitolo 6, al versetto 1. Poi Gesù uscì di là e venne nella sua patria, i suoi discepoli lo seguirono. È venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga.
Chi era più vicino?
No,
io non
sento.
Ah?
Sento, leggero così.
È venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendo lo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali opere potenti per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone? Le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Guardate il versetto 5. E non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità. Io mi ricordo la prima volta, 28 anni fa, quando lessi questo versetto per la prima volta, io ero scioccato. Perché dicevo: com'è possibile che Dio ha le mani legate? Dice qua al versetto 5: e non poté. Perché? Perché non credeva. Dice la Bibbia: Gesù si meravigliò della loro incredulità. È stato il paese dove meno di qualunque altro paese lui ha potuto fare miracoli. Perché? Non perché lui non voleva, ma perché le persone non credevano. Noi non ci rendiamo conto di quanto potente sia la nostra fede, di quanto potente è la tua preghiera, la tua intercessione. Quando tu prendi autorità nel nome di Gesù, i demoni tremano. Parlavamo proprio oggi con Mary di questo argomento, quanto le persone gli piace a volte esaltare il diavolo e innalzare quanto lui sia potente, quanto lui sia grande, quanto lui sia suddolo, forte, astuto, eccetera eccetera, e non ci rendiamo conto di quanto in realtà sia grande Gesù, di quanto è enorme la potenza di Dio e di quanto lui si aspetta da noi quando noi crediamo, come la potenza di Dio è in attesa di esplodere attraverso la bocca, attraverso semplicemente il dichiarare con le nostre labbra. La Bibbia dice che morte e vita sono in potere della lingua. E noi troppo spesso, invece di dichiarare benedizione di Dio sulle nostre vite, sulle nostre case, sul nostro lavoro, sui nostri figli, ci lamentiamo e continuiamo a dichiarare cose che in realtà maledizioni sulla nostra vita. È come se noi cose ne chiamiamo.
Chi lo
scudava,
chi
piava, mi chiamavo. A volte appena salutavamo, appena abbiamo lo saluto, ecco, lo sapeva. Ma pigliai.
No,
comprendete?
Entra e non uscire più.
Stavo dicendo io.
Non c'è più nessuno.
Entra,
ai demoni si dice esci e non tornare più. Ai demoni si dice entra e non uscire più.
Noi non abbiamo idea, non abbiamo realizzato la potenza di Dio che c'è nella nostra vita. E tutto ha a che fare con la nostra fede. Quando noi applichiamo la nostra fede. A volte noi cerchiamo... E noi ci stanchiamo e viviamo la nostra vita cercando di convincere Dio di fare un miracolo, di operare a nostro favore. A volte noi usiamo le preghiere, a volte chianciamo, ne lamentiamo, usiamo i digiuni, diciamo: ora Signore, ora lo convinco io al Signore, faccio tre giorni di digiuno. Signore, ma rispondi. Dio non ha bisogno di essere convinto. Una delle cose che noi non comprendiamo è che Dio non ha bisogno di essere convinto da noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno di essere convinti. Amen. E voglio leggere l'ultimo verso, dai, poi preghiamo.
facendo per andare per la rossa là?
Ma facendo
e Fessini 1.
Ma pregate.
Ora preghiamo. Come si chiama questa bambina?
Come
si chiama la bambina?
Morgana.
È un uomo.
È un uomo?
È un uomo della fata. Scherzo, scherzo, dai. Guardate, in Efesini al capitolo 1. Guardate cosa dice qua, è straordinario. Il versetto 18 è la preghiera dell'apostolo Paolo. Paolo prega affinché, dice qua, il versetto 18. Bravo Antonio, così si dice, dai. Versetto 18. E Paolo dice: io prego affinché Dio illumini gli occhi della vostra mente. Non è, Paolo non sta pregando affinché noi riceviamo qualcosa. Paolo qua dice: io prego affinché gli occhi vostri si aprano, affinché sappiate. Non è affinché riceviate, ma è affinché sappiate. Sappiate cosa? Affinché sappiate quello che già avete. Fino, tu già ce l'hai, non lo devi ricevere. Qua parla della chiamata di Dio. Cioè, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, cioè la chiamata di Dio nella nostra vita. Affinché sappiate quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, cioè qual è la nostra eredità. E terzo, il versetto 19, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Quando noi crediamo, la potenza di Dio si manifesta nella nostra vita. Quando noi crediamo, è come se la potenza di Dio sta aspettando di essere rilasciata nella nostra vita. E molto spesso ha a che fare con quello che noi diciamo, con quello che noi dichiariamo. Ed è talmente semplice. Noi pensiamo che sia difficile. Non è una tecnica, ma è semplice. Devi dichiarare benedizione nella tua vita, devi dichiarare benedizione nella tua casa, devi dichiarare benedizione nella vita dei tuoi figli, devi dichiarare benedizione nelle tue finanze, devi dichiarare benedizione nel tuo lavoro, devi dichiarare benedizione. Noi purtroppo, a volte noi al sud, soprattutto nei quartieri, noi non ci rendiamo conto di quanto la maledizione esce dalla nostra bocca in maniera veloce, spontanea, neanche ce ne rendiamo conto. C'è qualcuno che dice, oh guardo. È vero o no? Ma ci rendiamo conto di quello che diciamo? Non sono altro che maledizioni che noi rilasciamo nella nostra vita. Andranno a ammazzare i mischini. È vero o no?
No, vedete, se ne andrà a mangiare, che sono una grande e camorioso.
Ma a mangiare tu o tuo nonno? Tuo nonno? Ce l'hai 5 minuti? 5 minuti ce l'hai, abbiamo terminato perché voglio pregare un attimo per te. 5 minuti. Noi non riusciamo a capire quanto sia importante la benedizione che esce dalle nostre volte. Ti devo benedire. Ti devo benedire. Meno male che non c'è un video perché sa nunca. Noi non riusciamo a capire la potenza che c'è nella nostra bocca. Guardate qua, versetto 18. Io prego affinché Dio illumini gli occhi del vostro intendimento. Non dovete ricevere niente, gli sta dicendo Paolo. Dovete soltanto sapere quello che già avete. Tu ce l'hai. E che non lo sai. Noi abbiamo la presenza di Dio dentro di noi, abbiamo la potenza di Dio dentro di noi, abbiamo la gloria di Dio dentro di noi. Cristo abita in noi e non ce ne rendiamo conto. E viviamo come se fossimo poveri. Viviamo come se fossimo schiavi. Viviamo come se fossimo figli di nudo. Mentre Paolo dice, io prego affinché Dio illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate quale potenza c'è attraverso la vostra fede. Alleluia. L'ultimo versetto, capitolo 3, Efesini 3. Non ti muovere il cane. Efesini 3. Versetto 20. Ora colui che può. Per favore, dillo insieme a me. Ora colui che può. Dillo insieme a me. Dio può.
Dio può.
Mediante la sua potenza che opera in me.
Mediante la sua potenza che opera in me.
Smisuratamente al di là.
Smisuratamente al di là.
Di quello che io penso, di quello che io chiedo.
Di quello che io penso, di quello che io chiedo.
Dio può.
Dio può.
Mediante la sua potenza che opera in me.
Mediante la sua potenza che opera in me.
Fare smisuratamente al di là. Di quello che io chiedo, di quello che io penso. Dio può.
Dio può.
Dio può.
Dio può.
Non lo devi convincere, è lui che sta cercando di convincere te. Non lo devi convincere. Che ti chiamano, signore?
No, 5 minuti.
Aspetta.
5 minuti arriviamo tutti a tua casa. Alleluia. 5 minuti. Dio può, mediante la sua potenza che opera in me. Per favore, scrivitelo poi, quando sei a casa, scrivitelo. E becapillo, da.
Non
vuoi. Così te lo leggi, quando esci. Efesini 3:20. Dio può. Dio può. C'era una famiglia che aveva grande, stava vivendo un momento grande, difficile proprio di, a livello economico, non avevano quasi niente nel frigorifero. E un giorno arrivò un predicatore nella loro comunità dove insegnò loro a dichiarare, invece di dire non si muove niente, non succede niente, non farà niente, cominciate a dichiarare la parola di Dio. Cominciate a dichiarare le cose come se fossero. Cominciate a chiamare le cose che non sono come se fossero. Allora questa donna arrivò a casa e fu talmente colpita dal messaggio che in quel giorno ogni volta che entrava a casa apriva il frigorifero che era vuoto e gli diceva: tu ti riempirai nel nome di Gesù. Poi passava, ogni volta che passava apriva il frigorifero e gli diceva: tu ti riempirai nel nome di Gesù. Andava nella dispensa, era vuota: tu ti riempirai nel nome di Gesù. La chiudeva.
Poi io faccio quando prendi.
Sapete cosa è successo dopo 2 settimane? È arrivato un lavoro incredibile a suo marito, hanno guadagnato un sacco di soldi e quella dispensa non è mai stata più vuota. Mai, quel frigorifero si è riempito e non si è mai più svuotato. Perché? Perché la potenza di Dio è in attesa della tua fede. È in attesa della tua fede, perché Dio può, mediante la sua potenza che opera in te, non la vita del pastore, non un ministro, non qualcuno che prega per te e ti impone le mani. No! Dio vuole che tu ed io impariamo personalmente.
Amen.
Perché
Amen.
Il nostro rapporto è con Lui, noi non dobbiamo dipendere dagli altri.
Amen.
Noi dipendiamo direttamente dall'Iddio Onnipotente. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in
noi.
Rispondici, sì, 2 minuti arrivo. 2 minuti arrivo, cioè, che devono pregare per me, c'è di rimanere a liberare.
Vai,
2 ore, sogno caro. Già 5
minuti
sta
arrivando.
Vieni qua, Saverio, non è caro. Allora, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Anzi, facciamo una cosa, noi dobbiamo pregare per Saverio, per Santa, per Andoni e per Giuliano.
Giuliano,
vieni, vieni qua. Giuliana, mettiti vicino. Vieni qua. Vieni qua. Mettiti vicino a Angio.
Scappi.
Mettiti vicino a Angio. Mary, non abbanna a Giuliana, non abbanna a Santa. Dai, 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 insieme, insieme, dai, scherzo, insieme. Dai, dai, tutti insieme. Alleluia. Preghiamo? Vieni qua, bello. Alleluia. Per Morgana, Morgana, vabbè,
lascia stare. Grazie, Padre, perché da oggi
vai,
è smesso di piangere.
Prega per Santa. Alleluia. Grazie, Padre. Padre, voglio reclamare la tua benedizione nella vita di questi cari. Voglio benedire la vita di Saverio. Padre, voglio che la tua presenza realmente tocchi il suo cuore, Padre. questa sera, che non è un incontro casuale, niente è per caso, niente è una coincidenza. Vogliamo benedire la vita di Saverio, Padre, vogliamo dichiarare la tua benedizione nella sua vita, la tua protezione nella sua vita, nel suo cuore, Padre, nel nome potente di Gesù Cristo. Grazie per la tua opera nella sua vita. Voglio sciogliere e spezzare ogni legame spirituale nella vita di Saverio. Voglio dichiarare nel nome di Gesù Cristo, Padre, un cambiamento radicale nella sua vita. Da questa sera tocca il suo cuore e fa che lui possa sentire e avvertire la tua presenza, Padre. Nel nome di Gesù vogliamo benedire la vita di Santa.
Amen.
Vogliamo dichiarare la tua benedizione nella vita di Antonio, il piccolo e il grande, Padre, nella vita di Giuliana, Padre, nella vita di Morgana, nel nome di Gesù, Padre.
Amen.
Grazie per come tu intervieni nelle loro vite.
Amen.
Grazie per l'opera meravigliosa che fai da dentro di loro, Padre, nel nome di Gesù. Noi dichiariamo ogni opera diabolica distrutta nelle loro vite. Questa sera, nel nome potente di Gesù Cristo, dichiariamo che la tua potenza si manifesta perfetta nelle loro vite, Padre. Vogliamo dichiarare che ogni angoscia, ogni paura, ogni ansia, Padre, nel nome di Gesù, ogni incertezza, ogni forma di incredulità se ne vada via dalle loro vite, nel nome di Gesù. Ogni disturbo, ogni fastidio, ogni cosa che non li fa stare sereni, comandiamo che se ne va via dalle loro vite questa sera, nel nome di Gesù. Nella vita di Morgana noi preghiamo che la tua pace esploda dentro di lei, Padre, che diventi una bambina gioiosa, felice, piena di pace, e che possa comunicare pace anche a tutti gli altri bambini. Grazie perché tu lo fai, noi te lo chiediamo e noi crediamo che tu intervieni da dentro di noi, Padre, a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. A te noi diamo tutta la lode e tutta la gloria questa sera, nel nome potente e meraviglioso di Gesù, e dichiariamo la tua benedizione nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in tutte le famiglie qui rappresentate, Padre. Voglio dichiarare la tua sapienza e la tua protezione, la tua custodia particolare nella vita di ognuno, che possa sentire il tuo abbraccio e il tuo amore. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
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 Amen. Amen.
Volevo fare una preghiera io. Grazie, Padre, grazie per l'opportunità, Signore, che ci dai di stare insieme, Padre. Voglio pregarti, Signore, per tutte quelle persone che si trovano in carcere, Padre.
Sì.
Padre, ti chiedo veramente che ogni persona che si trova in quel posto, papà, possa veramente conoscere in maniera tangibile, Padre, il tuo amore, Signore. Ricolma ogni persona, Signore, chiuso in quelle stanze, Padre, del tuo amore, e nonostante quello che vivono, loro possono avere la gioia di vivere, Padre, la voglia di vivere, papà, che il tuo amore possa veramente inondare ogni persona lì dentro, Signore. Manda i tuoi figli, Signore, in questi luoghi, Padre, o presentati tu in maniera personale ad ognuno di loro, Padre. Io voglio benedire con tutto il cuore la vita di queste persone, Padre, perché io so che sono tuoi e ti appartengono, Padre. Tu li ami di un amore incondizionato, Padre. Non c'è nessun giudizio, nessuna condanna nella vita di questi uomini, Padre. Ti chiedo solo che il tuo amore possa veramente esplodere nei loro cuori, portare un cambiamento dal di dentro, Padre, nei cuori di questi uomini, Padre. Io li benedico con tutto il cuore, Signore, e io credo, Padre, che ogni persona che si trova in questo stato, in questo momento, sente nei loro cuori un'esplosione d'amore, papà. Ti prego per ogni singola persona, Signore. Grazie, Padre, per l'opportunità che mi dai veramente di pregare, Signore, per queste persone, Padre, e ti chiediamo, manda noi, Signore, a portare la tua speranza a queste persone, a portare il tuo amore, Signore, e a fare conoscere che nonostante tutto, nonostante tutti i loro errori, tu li ami, papà, perché tu li ami e loro ti appartengono, Signore. E io dichiaro la tua maestà nella vita di ogni singola persona, papà, nel nome potente di Gesù, Signore. Grazie, grazie e grazie per queste persone speciali, Signore. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen.